Perfetto Mondo.
I would like to emphasize that my recognition of the results comes with a firm demand for solutions and outcomes to the serious problems the country faces.
At least one person was killed at a polling station in Puebla State, and more than 30 presidential candidates were assassinated ahead of Sunday's vote, making it the most violent election in Mexico's history.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno.
Raccontaci tutto.
Erano insomma due aspetti di questa sicuramente importante elezione in Messico. È stata eletta la prima donna presidente e questo è sicuramente una notizia di per sé, tant'è che è sulla prima pagina di tutti i giornali americani, ma anche Financial Times e Wall Street Journal, perché ieri c'è stata una prima reazione degli investitori e delle borse che temono per l'economia messicana. Però va ricordato appunto che innanzitutto in Messico si può fare presidente solo per un mandato, il mandato dura 6 anni, quindi lei ha 6 anni per mantenere una serie di promesse che ha fatto e naturalmente le tantissime aspettative che ha scatenato con questa novità della prima donna presidente. Tra l'altro la sua rivale, che nel primo brano, che nella prima parte dell'audio che abbiamo sentito, come si dice in americano, ha concesso la vittoria, cioè ha ammesso la sconfitta, era una donna a sua volta. Quindi anche questo insomma è un primato, ma è un primato anche che quella che ha preceduto il voto di domenica è stata la campagna elettorale più violenta in assoluto a cui il Messico abbia mai assistito. 30 candidati assassinati, molta della violenza in Messico è legata ai cartelli della droga, e questo è un problema che naturalmente la presidente dovrà affrontare. Ma c'è anche il problema del debito pubblico, anche se per gli investitori è una cosa mostruosa, perché è al 50% del PIL. Poi non so, noi forse ormai non ci facciamo neanche più caso, il nostro è al 130, quindi però certo l'economia italiana ha una solidità, siamo comunque un paese del G7, il Messico naturalmente ha un'economia molto diversa, c'è il tema dei rapporti con gli Stati Uniti, insomma una bella sfida davanti. Quello che emerge un po' dai commenti sicuramente che è una donna molto competente, molto decisa, scienziata per formazione, quindi un compito enorme quello che ha davanti di continuare questo cambiamento in positivo del Messico, però insomma sicuramente una donna con grandissime qualità e che ha vinto con una percentuale molto alta, quindi parte diciamo con un bel abbrivio. Poi come sappiamo insomma la luna di miele con gli elettori, poi bisogna vedere quanto dura.
Che altro, Giulia, in primo piano oggi?
Segnalo che comunque anche sui giornali spagnoli, naturalmente come sempre per ragioni insomma linguistiche, di affinità linguistica, questa vittoria è proprio viene celebrata con queste foto della nuova presidente, con questa naturalmente l'aria molto felice, con questo bellissimo sorriso. C'è un po' di calcio, perché quello del Real Madrid viene definito un triplete, nel senso che il Real Madrid ha vinto lo scudetto spagnolo, la Champions come sappiamo, e poi ieri c'è stato questo colpo di mercato di Mbappé, e quindi insomma il calcio è sempre, poi insomma, siamo alla vigilia degli europei, quindi più che comprensibile. Ecco, in Germania invece c'è un tema che potrebbe un po' sconvolgere questi pochi giorni che mancano alle elezioni, perché non ne abbiamo parlato tanto, però la Baviera, che è il secondo stato più grande della Germania e anche il secondo per PIL, Monaco di Baviera è la terza città più grande della Germania, certo. È stato veramente colpito da alluvioni senza precedenti, un po' come quelle che erano successe qualche anno fa. Scholz è in visita in quelle zone, la Baviera è governata dalla CSU, che è il partito gemello della CDU, in questo momento all'opposizione, quindi Scholz probabilmente cercherà di giocarsi anche questa carta elettorale, cioè dovrà dimostrare che gli aiuti possono arrivare molto in fretta, e vedremo se appunto questo sarà gli porterà qualche voto in più o qualche voto in meno in vista delle europee. Però insomma l'alluvione viene vista come un fattore elettorale. Nel Regno Unito invece, dove sappiamo che si vota il 4 luglio, quindi un pochino dopo di noi, tutti i giornali aprono su questo doppio colpo a Rishi Sunak, perché cioè? Da una parte parte i sondaggi che danno il Labour come che si appresta, quindi il partito di opposizione si appresta ad avere la più grande vittoria contro i conservatori mai vista nella storia del Regno Unito. E poi è tornato in campo Nigel Farage, che insomma, un troublemaker,
protagonista assoluto della Brexit, poi scomparso completamente.
Invece adesso, con questo partito Reform, e vedremo se appunto, perché naturalmente Farage può portare via voti ai conservatori, non a Labour di Starmer, quindi per questo è un doppio colpo a Rishi Sunak. Poi c'è anche un po' di tregua, il tema della tregua, vedremo se veramente ci si arriverà.
Cosa scrivono i giornali?
Sai, c'è molto scetticismo perché adesso sentiremo un audio. Il problema del governo Netanyahu è la destra, che ha già detto più chiaramente di così: non è possibile che questo accordo non è.
Cioè, i ministri ultraortodossi, quei due che scalpitano.
Quello della difesa e quello delle finanze, che non sono proprio ministri di secondo peso, quindi se dovessero veramente ritirarsi dal governo Netanyahu, il governo Netanyahu cade e si dovrebbe andare a elezioni anticipate.
Oggi c'è una dichiarazione di Gvir che dice: marceremo per dimostrare che Gerusalemme è nostra, no?
Questo invece che sentiamo, Gvir, lo abbiamo già sentito altre volte, questo che sentiamo è il ministro delle finanze, altrettanto rigido, sentiamolo.
If the government chooses to adopt this offer of surrender, we will not be part of the government, and we will work to replace the failed leadership with new leadership, which knows how to make decisions to win the war. Decisions which destroy Hamas, bring home the hostages, hit Hezbollah, and allow residents in the north to safely return to their homes.
Quindi avete sentito, insomma, più chiaro di così, se accettiamo questo che consideriamo un surrender, cioè un completo noi usciamo dal governo, noi vogliamo non soltanto la restituzione degli ostaggi, vogliamo la distruzione di Hamas. E poi c'è questo accenno al fatto di lasciare, che si riferisce poi in realtà in un altro punto, anche detto esplicitamente: dobbiamo proteggere i nostri coloni. Quando io sento, diciamo sempre, quando io sento parlare di riconoscimento dello Stato della Palestina, ricordiamoci sempre che la Cisgiordania in questo momento, per una serie di mosse fatte da Netanyahu negli ultimi anni, è pullula di insediamenti dei coloni, quindi non è così semplice immaginare uno Stato di Palestina. E questo tema dei coloni, oltre al fatto che gli attacchi di Hezbollah hanno messo in pericolo le persone nel nord di Israele, è un altro punto su cui insistono i membri di destra del governo Netanyahu. Quindi veramente, insomma, difficile capire.
Ma poi c'è una contraddittorietà di fondo: chiedere l'eliminazione di Hamas e riavere gli ostaggi indietro, che ce li ha Hamas. Sì. Chiunque capisce che non è una strategia, insomma, lungimirante per riavere gli ostaggi in questo
momento. Tra l'altro,
momento.
Ieri a Effetto Notte ho sentito Marco Di Lido, che tu anche chiami spesso, e ha detto una cosa molto interessante. Cioè, siccome Hamas idealmente chiede che gli Stati Uniti garantiscano, poi eventualmente, una volta che si procedesse alla prima fase di questo accordo, garantiscano che veramente la tregua da parte regga, e Di Lido dice: questa è una condizione, è quasi un modo per affossare l'accordo da subito, molto furbo da parte di Hamas, perché riconoscere un ruolo ufficiale, cioè se gli Stati Uniti garantiscono in qualche modo Hamas, è come di nuovo riconoscerli come interlocutore, cosa che non possono diventare, perché sono comunque un movimento terrorista che ha come scopo la distruzione di Israele. Quindi non lo so, certo che speriamo tutti che in qualche modo la tregua inizi, però è molto più difficile di quello che sembra.
Questo mi pare ormai abbastanza chiaro a tutti.
Ti riporterei negli Stati Uniti, perché da una parte, nel giorno proprio in cui si celebra la vittoria della presidente in Messico, Biden ha fatto delle dichiarazioni abbastanza importanti sul fatto che se diventerà presidente metterà mano di nuovo a quel confine con il Messico, cercando di chiuderlo, di far passare meno immigrati clandestini, ma soprattutto, insomma, prosegue sono le vicende di Donald Trump e tra l'altro oggi viene scelta la giuria per invece il processo a Hunter Biden, che è sotto processo per aver comprato, mentre era ancora sostanzialmente una persona che faceva uso di droghe, aver comprato una pistola, questo è illegale, nel Delaware nel 2018 e va a processo per questo, quindi anche Biden insomma ha i suoi guai legali all'interno della famiglia. Però sentiamo invece questo terzo audio.
District Attorney Alvin Bragg and what purported to be the addresses, the home addresses of some of the jurors from the case.
Quindi qui il tema, mancava un pezzettino, ma comunque era una constatazione che negli ultimi giorni, cioè da quando c'è stata la sentenza di colpevolezza per Donald Trump, Michael Cohen, tutta la sua famiglia, il District Attorney Alvin Bragg e i giurati, che in teoria dovrebbero essere anonimi, del processo di Trump, hanno ricevuto delle minacce gravissime, loro e le loro famiglie, e sul deep web sono disponibili gli indirizzi privati di tutte queste persone. Quindi quello che dicevamo all'inizio, speriamo che restino anonimi i membri della giuria, visto quanta animosità e eufemismo c'è intorno a questo processo a Trump, e purtroppo in realtà non sta succedendo.
E va bene Giulia, ci fermiamo qua, grazie per la puntata di oggi, è tutto, Valeria Bernardi in regia, Laura Faggini in redazione, Alessio Maurizio in studio, ci risentiamo ancora più avanti per gli aggiornamenti, ciao a tutti.